Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Questa dovrebbe essere l'ultima volta che ci incontriamo, non perché sia finito, perché quando si finisce di parlare di questi argomenti sarebbe ora di ricominciare da capo, perché si capisce i misteri di Dio, li comprendiamo, ma dopo qualche mese li comprendiamo diversamente, un po' di più o con maggior profondità. Comunque ci accontentiamo. Siamo arrivati alla dossologia, per Cristo, con Cristo e in Cristo, così abbiamo concluso di vedere un po' il canone o la preghiera eucaristica della Messa, dentro la quale, al centro della quale c'era le parole dell'istituzione dell'Eucaristia, il racconto dell'ultima cena. Le parole dette, pronunciate da Gesù e ripetute dal presidente dell'assemblea, cioè dal sacerdote, sul pane e sul vino. E la nostra fede, la fede della Chiesa Cattolica, dice che quando quelle parole vengono pronunciate sono verità. Quindi se viene detto questo è il mio corpo, in quel momento, cioè questo è davvero, cioè il pane è davvero il corpo del Signore, il corpo di Gesù. Questo è il mio sangue, non adoperiamo altre parole. Per esempio, i testimoni di Geova direbbero, o dicono, questo significa il mio corpo, questo è l'emblema del mio corpo. Allora a queste parole si dà un altro significato. Invece noi leggiamo in tutti i Vangeli e in tutti i codici antichi dei Vangeli questo è, cioè la parola è. Se è. E non discutiamo, non c'è bisogno di discutere. Questo è il mio corpo. Allora quello che è pane, che era pane, da questo momento è, anche se noi, i nostri occhi vedono ancora come prima pane, le nostre dita palpano ancora come prima pane, il nostro gusto, il nostro palato sente ancora sapore di pane o profumo di pane, però è il mio corpo. Ho letto su un articolo, una spiegazione, che Lutero avrebbe detto che Gesù è dentro come lo zucchero nel caffè latte. Allora il caffè latte resta caffè latte, ma c'è dentro lo zucchero. Così intendeva, questo è ancora pane, ma c'è dentro Gesù. Allora è facile interpretare, significa ci vedo dentro io, però è ancora pane. No, noi diciamo, e per sottolineare questo aspetto, che non è più pane, ma è il corpo di Cristo, anche se ha tutte le sembianze come prima del pane, è stata coniata questa parola, ancora ai tempi del Concilio di Trento, o forse prima, transustanziazione. Lì c'è dentro il termine sostanza, parola che si usava nella filosofia, nei ragionamenti di quel tempo e ancora dopo per secoli, e ancora oggi chi usa la filosofia aristotelica e tomistica. Naturalmente se noi andiamo in Oriente, che non hanno mai avuto a che fare con questo tipo di filosofia, usano altre parole. Però la loro fede, per esempio siriani, copti, altri armeni, eccetera, ortodossi, hanno questa stessa fede nostra. Questo è il corpo di Cristo. Ecco, detto questo, che non l'ho detto l'altra volta un po' perché non mi è venuto in mente, un po' perché non c'era tempo, andiamo avanti. Ma nelle parole del racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, Gesù ha detto: prendete, mangiatene tutti. Allora io mi chiedo, cosa aspettiamo a farlo? Perché non hanno subito e aspettato dopo a fare le altre preghiere? Allora io la risposta non ce l'ho, ma posso immaginarmela, perché questo, il modo con cui celebriamo adesso, è molto simile, se non identico, ancora alla fine del primo secolo e all'inizio del secondo secolo, perché dai racconti, per esempio, di San Giustino e di altri libri di quel scritti in quel periodo, dove viene raccontato come facevano, cosa facevano i cristiani, in pratica è il racconto della celebrazione, adesso non le singole parole, ma più o meno i gesti sono quelli di allora. Allora io mi immagino i cristiani hanno vissuto questo racconto dell'Eucaristia e hanno aggiunto queste preghiere fino alla dossologia, ma prima di prendere in mano ancora il corpo di Cristo e mangiarlo, hanno pensato: qui è una cosa così grande che ci prepariamo ancora. È una cosa così bella, ricca e che ci cambia così tanto che ci prepariamo. E allora ecco la preparazione alla comunione, i riti di comunione. E devono aver pensato: come facciamo a prepararci? La cosa più bella è ubbidire ancora a Gesù. Recitiamo la sua preghiera. E allora ecco che segue subito la recita del Padre nostro. Ho usato questa parola, ma è sbagliata, la recita, perché sembra di recitare. Quando Gesù ha insegnato il Padre nostro, l'abbiamo visto l'anno scorso, al momento della catechesi, dell'inizio del Padre nostro, Gesù ha detto: quando pregate, dite. E mi ricordo che mi sono soffermato un po' su questa parola, che non è quando pregate, recitate, che non è una formula. Ma Gesù, dandoci questa preghiera, ci ha dato, come dire, come deve essere, come dobbiamo essere noi dentro di noi. È come avesse detto: quando pregate, diventate tali che le vostre parole diventino queste. Cioè mettete dentro di voi quei sentimenti, quegli atteggiamenti, quei pensieri che si esprimono con queste parole, che esprimono quindi queste parole. Cosa sono quelle che dice Gesù? Padre nostro che sei nei cieli, quindi diventi figlio, ti metti nell'atteggiamento del bambino di fronte al papà, diventi figlio ubbidiente. Ma poi vengono i desideri di Dio. Sia santificato il tuo nome, è il desiderio di Dio. Ezechiele capitolo 36 o 16, non mi ricordo mai la mia memoria. Comunque, Ezechiele, sia santificato il tuo nome, è il desiderio di Dio di santificare il suo nome, ma non è un qualcosa di egoistico in Dio, perché proprio Ezechiele racconta: per santificare il suo nome deve cambiarci noi, deve unirci da tutti i popoli, purificarci e santificarci. Quindi il santificare il nome di Dio è tutto nostro vantaggio, non suo. lui non ci guadagna niente, perché il suo nome è già santo. Andate a rivedere poi il resto, anche venga il tuo regno, un desiderio di Dio, sia fatta la tua volontà, è lui che desidera che anche noi li ubbidiamo. Quindi i desideri di Dio nella preghiera sostituiamo i nostri desideri con i suoi. Quindi avviene una conversione. Quindi per prepararci a mangiare il corpo di Cristo che è già lì sull'altare, completiamo la nostra conversione, cambiamo i nostri desideri e assumiamo quelli di Dio. Così anche dacci oggi il nostro pane quotidiano, e questo pane, che quello che abbiamo lì sull'altare, che intende Gesù, che è il pane nostro, cioè della Chiesa, di cui la Chiesa ha bisogno di nutrirsi per avere l'energia sufficiente e necessaria per realizzare la volontà di Dio e per realizzare il proprio compito nel mondo. Ha bisogno di Spirito Santo, che lo riceviamo mangiando quel pane insieme in umiltà. E poi rimetti a noi i nostri debiti. Anche questo è il desiderio di Dio, che siamo perdonati. Gesù è venuto apposta, l'ha detto anche nelle parole dell'istituzione, con la consacrazione del calice, del vino. Mio sangue versato per la remissione dei peccati. Quindi anche nel Padre nostro, in questa preghiera, c'è la domanda di perdono e l'impegno quotidiano a perdonare anche noi. E poi la domanda di protezione per non andare dietro al mondo, che chi vuol piacere al mondo dispiace a Dio, dice San Giacomo e anche gli altri apostoli tutti. Quindi con le ultime parole del Padre nostro, non ci indurre in tentazione o non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Vuol dire il nostro distacco dallo spirito e dal pensiero del mondo, che il mondo è nel peccato, come ci ha detto nel Vangelo di oggi Gesù. Ecco, quindi per prepararci, i cristiani all'inizio, ancora ai primi secoli, hanno detto: ci prepariamo facendo quest'atto di conversione, che è il Padre nostro. Per introdurlo, il sacerdote dice una parola di invito, che può essere varia. Una volta, fino alla riforma dopo il concilio, erano sempre le stesse parole che venivano pronunciate. Dopo ci hanno dato anche altre formulazioni, o le si può, come dire, il sacerdote le può inventare lì per lì ogni volta, un invito a pregare questa preghiera. Una volta c'era soltanto questa: obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, audemus dicere, era in latino, osiamo. Questa parola, osare, dice un po' il sentimento in cui per secoli si sono sentiti i cristiani. Osiamo dire il Padre nostro non è una cosa da poco, perché è una preghiera da figli. È come dire: oso, pur essendo peccatore, oso fare una cosa da figlio di Dio. Osiamo dire. Quindi, dopo è sembrata un po' una cosa brutta, perché siamo figli di Dio, ma c'è il rischio di prendere un po' troppo alla leggera questo essere figli di Dio. È una cosa grossa, è una cosa grande se ci pensiamo bene, perché vuol dire essere anche noi Dio, portatori della sua divinità, cioè portatori del suo amore, perché Dio è amore, abbiamo sentito proprio domenica scorsa da San Giovanni. Quindi osiamo dire, e obbedienti, quindi lo facciamo in obbedienza, quindi non abbiamo scrupoli che è sbagliato, perché è stato Gesù a dircelo. Solo che Gesù intendeva che noi ci mettiamo proprio dentro questi sentimenti che si esprimono con queste parole. Ecco, non mi fermo altro sulla preghiera del Signore, che è chiamata così, la preghiera del Signore, il Padre Nostro, e continuiamo. Subito dopo, ecco, quasi il sacerdote riprende l'ultima, liberaci dal male, la riprende quasi che fosse troppo poco dire liberaci dal male, perché nel male ci siamo immersi tutti i giorni e tutto il giorno, e allora insomma lo sviluppo, viene sviluppato quest'ultima frase, queste ultime due parole vengono sviluppate, liberaci Signore da tutti i mali. Lì era inteso soprattutto dal maligno, ma liberaci da tutti i mali, perché ce ne sono sempre di nuovi e sempre a bizzeffe, mali fisici, perché abbiamo i nostri dolori, quelli della vecchiaia, se non gli altri, e dopo i mali morali, che non siamo capaci di vivere secondo gli insegnamenti, mali spirituali, mali che presenti nelle nostre relazioni, no? Gli odi, le invidie, vatte la pesca, tutte queste sensazioni, sentimenti che dividono gli uomini, persino i parenti, persino i fratelli, persino i genitori dai figli, sono mali tremendi. Liberaci da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, perché da soli non ce la facciamo, è per questo che ci rivolgiamo a te, con l'aiuto della tua misericordia potremo essere liberi dal peccato, ma anche sicuri dai turbamenti. E turbamenti ci sono nelle nostre vite familiari, nei paesi, nella società, in tutto il mondo c'è un mucchio di cose che fanno star male, che fanno paura anche per il futuro, turbamento. Anche per il futuro, ma nel futuro vediamo che cosa? Nel futuro vediamo la venuta del Signore. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. È Lui che libera, quando arriva Lui, la liberazione da tutti i mali è completa. Finché non c'è Lui con noi pienamente, qualcosa soffriamo, almeno di nostalgia. Ma anche probabilmente ci accorgiamo che manca qualche cosa. A questo punto tutta l'assemblea è invitata dalla riforma in poi a pronunciare una acclamazione: tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Questa acclamazione i protestanti, per esempio, l'aggiungono tutte le volte al Padre Nostro, quando recitano il Padre Nostro, lo concludono non con liberaci dal male, ma lo concludono con questa, liberaci dal male, poiché tuo è il regno, tua la potenza. Da dove viene questa frase? viene da alcuni codici antichi, non i più antichissimi, ma alcuni codici molto antichi del Vangelo secondo Matteo. Sapete cosa sono i codici? I codici sono i primissimi documenti, Vangeli scritti a mano, pergamene o papiri, dai quali abbiamo copiato poi i nostri libri, dai quali, no, perché per sapere il Vangelo, per esempio, secondo Matteo, adesso ce l'abbiamo bello stampato l'anno scorso, ma dopo da dove l'hanno trovato? Da quello del 1400? Da quello stampato nel 1500, quando hanno inventato la stampa, e fin lì? Allora torniamo indietro, quelli scritti a mano precedenti, e i più antichi sono chiamati codici, quelli dei primi secoli. Allora ci sono codici con magari solo un pezzetto del Vangelo, altri con tutto il Vangelo. Ce ne sono della fine del primo secolo, pochi, alcuni di più del primo secolo ci sono ancora, dove sono? In musei. Nei musei del mondo. I più antichi tra i codici che hanno quasi tutto il Nuovo Testamento su pergamena, scritti con lettere unciali, cioè tutto in maiuscolo, sono il codice Vaticano, che è appunto nel Museo Vaticano, e il codice sinaitico, che era sul Monte Sinai, ma gli inglesi sono stati capaci di farselo prestare e poi di non portarglielo più di ritorno. Quindi questo si trova a Londra, si chiama sinaitico. Questi due, poi altri papiri, ma i papiri, essendo più fragili, è difficile che ci sia un libro completo, ci sono a tratti, sono conservate delle pagine. Il Vangelo secondo Giovanni mi pare che c'è tutto in papiro, ma tutto il Nuovo Testamento non c'è. Ecco, questi, su alcuni codici, non quelli più antichi, ma quelli di uno o due secoli dopo, il Padre Nostro nel Vangelo secondo Matteo si conclude così: poiché tuo è il regno, tuo. Gli sembrava brutto, si vede, ai cristiani di qualche chiesa, di terminare la preghiera con liberaci dal male, col mettere l'attenzione proprio sul male o sul maligno. Allora hanno detto, beh, concludiamo, poiché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. E è bello che è stata messa questa frase anche nella nostra preghiera dopo il Padre Nostro e dopo questo sviluppo del liberaci dal male. Poi il sacerdote, non ho detto una cosa, o forse ve l'ho detta un'altra volta, che pregando il Padre Nostro, come anche tante altre preghiere durante la celebrazione, il sacerdote alza le mani. Ve l'ho spiegato, non mi ricordo, che vi avevo detto che è il modo per essere conformati a Cristo Gesù, come dice San Paolo. Quindi anche noi mettiamo le braccia come se fossero in croce, si può dire, perché siamo membra del corpo di Cristo. Questo lo fa il sacerdote, ma durante il Padre Nostro possono lodevolmente farlo tutti i fedeli, perché è la preghiera del Signore, è il momento più bello per essere conformati, è quasi Lui che la dice con la nostra voce al Padre, la preghiera del Padre Nostro, e allora noi ci presentiamo al Padre anche esteriormente, in forma, nella forma di Cristo Gesù. nel momento del suo amore più grande. Il sacerdote allarga le braccia anche a queste altre preghiere, poi un'altra preghiera per chiedere la pace. Prima era stato detto: concedi la pace ai nostri giorni. Si vede che a questo punto allora è venuto in mente: ma la pace, proprio quella promessa dagli angeli a Betlemme, e Gesù l'ha promessa ai discepoli: vi do la mia pace, vi lascio la pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. E poi, risorto, la prima parola detta in mezzo alla Chiesa riunita è: pace a voi. E allora ecco questa preghiera: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. E questo lo trovate nel Vangelo secondo Giovanni. Non guardare ai nostri peccati. Guardiamo abbastanza noi, tanto da imitarli continuamente. Non guardare, ricordate che abbiamo detto, osiamo dire, perché la nostra coscienza continua a richiamarci questa nostra situazione. Abbiamo continuamente dei rimorsi. Non guardarli anche tu, i nostri peccati, ma cosa devi guardare? La fede della Chiesa, non la mia fede, ma la fede di tutta la Chiesa. C'è dentro anche la mia, ma la mia è proprio una miseria. Guarda la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Quindi donale unità e pace. Prima di tutto unità, che vuol dire che tra di loro i cristiani, se non sono uniti, sono inutili nel mondo, perché sono come sale senza sapore. Siano uno perché il mondo creda, se non sono uniti. Quindi è importante questa preghiera: donare unità e pace, pace anche dall'esterno o all'esterno, perché è facile che i cristiani vengano perseguitati, vengano ritenuti nemici dal mondo. Proprio in questi giorni abbiamo letto nel Vangelo: se il mondo vi odia, non meravigliatevi, prima di voi ha odiato me. Quindi chiediamo, è proprio in questo periodo che vediamo, la chiamano cristianofobia, non c'è da meravigliarci, i cristiani in tutto il mondo vengono presi di mira, non solo in tutto il mondo musulmano, ma anche in tutto l'ex mondo cristiano. Donale unità e pace, perché questa è la tua volontà. Certo che Dio desidera il nostro bene in tutti i sensi. E a questo punto allora la pace sia con voi, viene con tutti voi, viene dato questo dono. Non è un saluto, ma è la pace sia, e la pace entra nei cuori di tutti e nei banchi, diciamo così, della Chiesa. Dalla ultima riforma dopo il Concilio, ecco, a questo punto è entrato anche la possibilità, ma che è diventata quotidiana, dello scambio del segno di pace. Un segno, un gesto che può essere fatto in modi diversi. Noi lo facciamo, metti i preti che sono sull'altare, fanno finta di abbracciarsi, e con la gente ci si dà la mano. Se invece andate in altri posti, hanno sviluppato altri modi, gli orientali, per esempio della chiesa siriana, fanno così, mettono una mano, voltati di là, una mano nelle mani dell'altro, in modo che una mano sua è nelle mie mani e una mano mia è nelle sue mani. facendosi un inchino. I coreani si fanno anche abbracci e cose, ma anche e soprattutto non manca un grande inchino come fanno quando salutano normalmente, fanno un grande inchino così. E dopo non lo so altri, come qualcuno forse non fa niente in qualche chiesa, o in qualche altra chiesa possono esserci anche altri sistemi. Sì. A questo punto, ecco, il sacerdote fa un gesto particolare, spezza il pane, almeno l'ostia grande, le altre sono già pronte piccole, mentre in Oriente il pane che è fermentato viene preparato, sono pochi che vanno alla comunione, quindi, però c'è un pane così e viene all'inizio, prima di cominciare, c'è il rito della preparazione che il sacerdote pregando eccetera fa con un coltello apposito, dei taglia quadratini eccetera, tutto il pane che poi viene messo giù nel calice dopo la consacrazione, perché viene dato col cucchiaino un pezzettino, così c'è il corpo e il sangue di Cristo. A questo punto, dicevo, il sacerdote nel nostro rito spezza il pane e da una delle metà toglie un angolino, un pezzetto, e lo lascia cadere nel calice dicendo queste parole: il corpo e il sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Questo gesto ha un'origine antica nella Chiesa di Roma. Nella Chiesa di Roma c'era il Vescovo che celebrava, ma la città era così grande e i cristiani erano sparpagliati in tutti gli angoli della città, non venivano tutti insieme, poi erano diventati tanti. Allora celebrava il Vescovo nella sua chiesa e in tanti altri posti celebravano altri presbiteri o altri vescovi ausiliari. Quando celebrava il vescovo principale, diremmo noi il Papa, dava dei pezzettini del suo corpo di Cristo ai diaconi che lo portavano nelle altre comunità. E a questo punto lo mettevano nel calice, a significare l'unità di tutta la Chiesa con il proprio Vescovo. Dopo le distanze sono diventate più grandi e quindi è rimasto però questo gesto. Ecco, quindi se volete ricordare, un gesto che segna la nostra unità col nostro Vescovo, l'unità di tutta la Chiesa. Intanto che il sacerdote fa questo gesto, l'assemblea canta o recita la preghiera, le parole che ci ha suggerito Giovanni Battista, San Giovanni Battista, quando ha indicato la presenza di Gesù e lo ha fatto conoscere ai suoi discepoli. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Siamo sempre peccatori, anche in questo momento. Abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, ritorna questa consapevolezza, questa verità. È Lui che toglie i peccati del mondo, non è la nostra bravura. E allora glielo chiediamo, Agnello di Dio, richiama il fatto che Lui è morto e noi abbiamo celebrato ricordando, facendo memoriale del Tuo Figlio morto per la nostra salvezza. Quindi Agnello di Dio è l'agnello che è spezzato, è per questo che si riprendono queste parole, che sono tutte un fan parte tutte dello stesso mistero. E questo viene cantato 3 volte, o anche potrebbe essere cantato più volte, fin tanto che dura lo spezzare il pane. Di solito c'è solo un'ostia grande da spezzare, non si impiega tanto tempo, ma metti caso che da qualche parte si volesse proprio qualche volta significare di più e avere ostie grandi e spezzare per tutti, ci si impiega un po' di tempo, allora si può cantare Agnello di Dio anche 5, 6, 7 volte, quel che serve per quel momento. All'ultimo, dona a noi la pace. Si riprende la preghiera che è stata fatta prima. Ancora mentre cantate, il sacerdote finisce questo gesto, lui prega sottovoce e vengono suggerite 2 preghiere, o l'una o l'altra. Ve ne leggo una, la prima, più lunga anche. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre, con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. Ecco, una bella preghiera, la recita sottovoce soltanto il sacerdote, anche a nome vostro, a nome di tutti. Dopodiché, dopo aver fatto la terza genuflessione, e ho spiegato a suo tempo il significato, beati, ecco un'altra frase, beati gli invitati alla cena del Signore, che riprende quel beati che c'è anche nell'Apocalisse, com'è che dice, beati? Gli invitati alle nozze dell'agnello, ricordate? E le nozze dell'agnello quali sono? Il momento della sua morte, il momento in cui si partecipa al suo amore più grande. E per noi, insomma, qualcuno non capirebbe forse, allora gli invitati alla cena del Signore che adesso si sta consumando, e riprende le parole che sono state cantate. Ecco l'agnello di Dio. Voi avete cantato agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco, questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E allora voi, o tutto il popolo, tutta l'assemblea, ripete quelle parole che sono state pronunciate dal centurione di Cafarnao quando ha mandato a chiamare Gesù perché aveva il servo moribondo, e gli ha detto: non son degno che tu entri sotto il mio tetto, perché io sono pagano, tu sei ebreo, so che gli ebrei non possono assolutamente entrare in casa dei pagani. Quindi non pretendo che tu faccia una cosa contro la tua legge, contro la tua coscienza. Quindi io non sono degno, non è per colpa tua, ma colpa mia, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ma di una parola e il mio servo guarirà. La tua parola viene ubbidita anche dalla malattia, anche se la parola la dici tu, qui non la sente nessuno perché sei lontano, ma la parola è ubbidiente. Pensa che valore ha la parola nella consapevolezza di questo centurione. È molto bello, è molto bella questa consapevolezza del valore, della potenza, del potere della parola di Gesù. È stata trasformata questa frase per poterla dire in questo momento. Non son degno non di, che tu entri sotto il mio tetto, perché, ma di partecipare alla tua mensa. Ma di soltanto una parola. Cioè, io non sono degno di farlo, perché sono ancora peccatore. Ma tu di la tua parola, e allora io vengo salvato, nonostante la mia incapacità o infedeltà. Di soltanto una parola. E la parola che viene detta, quale sarà? Il corpo di Cristo. Eccoti salvato. Quando il sacerdote o il diacono, o adesso anche, vista la scarsità di sacerdoti e di ministri, della comunione, come li chiamiamo, ti porge il corpo di Cristo, oppure il corpo e anche il sangue di Cristo, perché qualche volta noi lo facciamo nelle solennità. Il nostro consiglio pastorale ha deciso così di non farlo ancora tutte le domeniche, ma in tutte le solennità. Oppure se si è in pochi, se sono le condizioni, come noi qui nella nostra cappella facciamo tutti i giorni, il corpo e il sangue di Cristo. E chi lo riceve risponde o acclama o proclama a voce alta Amen. E quest'Amen, abbiamo già visto cosa significa, credo, son sicuro, è fondamento della mia vita. C'ha dentro questa parola Amen in ebraico il senso della roccia stabile che non crolla, sulla quale si può fondare la casa, avrebbe detto Gesù. Quindi Amen. Il corpo di Cristo, cosa vuol dire il corpo di Cristo in quest'attimo? Vuol dire che questo è il corpo di Cristo, ma arrivando nella tua bocca tu diventi il corpo di Cristo. Quindi quell'Amen ha un doppio significato. Quello che mi stai dando, quel pezzo che sembra pane, è corpo di Cristo, lo credo. Ma io divento, qui è il mistero della cosiddetta comunione, cioè l'unità, il diventare un tutt'uno con Gesù. Qualcuno dice, sulla lingua o sulla mano? È un problema che oggi qualcuno ne fa una battaglia o un cosa, perché siamo abituati da alcuni secoli a prenderlo sulla lingua. Ma per chissà quanti secoli, 12, 15, lo prendevano sulla mano. Tanto che Sant'Agostino dice, dà una volta un suggerimento, perché si vede che c'era qualcuno un po' sbadato, diceva, con la vostra mano destra fate trono alla mano sinistra per ricevere il corpo di Cristo e poi lo prendete e l'assumete con calma, senza correre, senza voltarvi indietro a far vedere che ce l'avete in mano, no, perché c'è un po' di senso di mistero, perché è un mistero comunque, non è una cosa qualunque. È vero che c'è il rischio che qualcuno
porti via,
però lo stesso rischio c'è anche quando si prende in bocca, come è successo. C'è un aneddoto di San Filippo Neri, ve lo ricordate? Che uno è venuto, è andato alla comunione e poi si è girato e via a casa. E faceva sempre così finché un giorno San Filippo, Don Filippo, dice ai due chierichetti che avevano, prendete le torce e andateli dietro fino a casa sua, accompagnatelo, perché c'è il corpo di Cristo. E quando sto tale, se visto, cosa fate? E ubbidiamo, ce l'ha detto Don Filippo. Allora, arrabbiato, torna un giorno da Don Filippo e dice: perché hai fatto questo? Perché è il corpo di Cristo dentro di te, non si può dimenticarlo. Se lo dimentichi tu, non me lo dimentico io. Quindi c'è libertà, la potete fare come Gesù. Non ha detto prendete, ma ha detto prendete e mangiate. Quando uno dice prende, uno non prende con la bocca, ma prende con le mani. La parola prendere non impegna la bocca, impegna la mano. Prendete e mangiate, prendete e bevete, quindi anche il calice, casomai lo prendi, quelle volte che si fa la comunione dal calice, come per esempio nel matrimonio o in qualche altra occasione particolare, allora lo prendi in mano, tu non aspetti che te lo metta, lo tenga il sacerdote, perché c'è il rischio che vada, davvero vada perso. Bene, il corpo di Cristo, amen. E il sacerdote poi, mentre pulisce il calice, dice, se si ricorda, e io qualche volta mi dimentico, il sacramento ricevuto con la bocca sia accolto con purezza nel nostro spirito, Signore, e il dono a noi fatto nel tempo ci sia rimedio per la vita eterna, sia di rimedio perché arriviamo alla vita eterna. Vi è raccomandato un momento di silenzio in cui tutti hanno l'occasione e la possibilità di un attimo riflettere oppure ringraziare o stare un po' raccolti, anche senza dire parole, stare un po' raccolti su questo mistero di aver ricevuto, di essere diventati il corpo di Cristo, perché non siamo capaci di esaurirlo e di comprenderlo fino in fondo. Segue poi la preghiera, che è chiamata post comunio o preghiera dopo la comunione, che è una preghiera ancora che fa riferimento in genere alla comunione che abbiamo ricevuto. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali. In questi giorni c'è questa, qualche volta ce ne sono tante perché cambiano anche tutti i giorni. Guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Una preghiera breve, concisa, che fa riferimento al mistero che abbiamo celebrato. Dopo questa preghiera segue la benedizione, il mandato. Se ci sono avvisi dedali per la comunità, per la vita della settimana, vengono dati in questo momento, e poi il sacerdote per l'ultima volta dice, e per la quarta volta mi sembra, il Signore sia con voi. E allora ormai sapete già, vuol dire che c'è qualcosa di importante, che da soli non siamo capaci di fare, c'è bisogno dell'aiuto e della presenza del Signore. Il Signore sia con voi. E voi? Anche il prete ha bisogno, e con il tuo spirito, così c'è comunione piena. La benedizione vi benedica, oppure può essere fatta anche in maniera più solenne, con altre parole, con tre, un riferimento al Padre, uno al Figlio, uno allo Spirito Santo, oppure se ci sono tante possibilità a seconda delle feste, a seconda del tempo. Il tempo pasquale è diverso dal tempo di Natale, perché anche in queste benedizioni si fa riferimento al mistero che si sta celebrando in quel giorno o in quel tempo. Per l'ascensione del Signore avremo un altro formulario, per la Pentecoste un altro, e dopo c'è tanta possibilità di scelta. e poi si conclude: vi benedica, o la benedizione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi. E questa bene, le parole della benedizione, soprattutto le parole finali nelle quali si nomina il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono accompagnate dall'imposizione delle mani. Tutta la benedizione, se è un po' lunga, viene fatta con l'imposizione delle mani, così invocare lo Spirito Santo. E un'imposizione delle mani speciale è quella che viene fatta in forma di croce, perché siamo sempre e comunque cristiani, eredi dell'amore che Gesù ha vissuto sulla croce. Con questa benedizione venite mandati, e poi vi viene detto: andate in pace. Una volta dicevano in latino ite, missa est. Cosa voleva dire? Quando l'hanno tradotto, hanno tradotto così velocemente: andate, ite vuol dire andate. Missa est è proprio una traduzione veloce che stravolge il significato originale di questa parola, dire la messa è finita. No? Vuol dire il vostro mandato vi è stato dato, è completato. Avete il mandato. La parola missa viene da mittere, che vuol dire mandare. Siete mandati a far che? A portare quell'amore che avete ricevuto, quella sapienza che avete ricevuto dalla parola di Dio, quella gioia, quella comunione che avete vissuto e ricevuto da viverla ancora, avete il mandato di portarla per trasformare il mondo, per cambiare il mondo, per essere sale della terra, quindi per mescolarla nella minestra che trovate fuori dalla porta della chiesa, o minestrone o non so cosa, per portare il sale o portare la luce che illumini, che diventi trasformazione del mondo. Andate nel nome del Signore, si può dire così, e voi giustamente rendiamo grazie a Dio, non perché è finita la messa, perché allora darebbe l'idea proprio che che si è fatto qualcosa e che è finito. No, è un momento di vita, un momento della vita della Chiesa, della vita di ogni singolo cristiano, che dà l'impulso e il sostegno e l'incoraggiamento e le motivazioni per vivere tutta la giornata o tutta la settimana in maniera degna e in maniera fruttuosa, perché porti frutto nell'ambiente in cui viviamo, nella famiglia, nella società, in questo mondo che venga trasformato.
Ci sarebbe l'ultima parte della messa. Quando è terminata la messa, di solito si scambiano auguri o si parla, si fa qualcosa, un po' di fraternità, diciamo.
Quello non fa parte della celebrazione eucaristica, è uno sviluppo che noi anche facciamo sempre dopo la messa, dato che abbiamo anche il posto giusto, e non solo, ma anche perché di solito nei paesi o anche nelle città, al di fuori della porta della chiesa c'è subito un bar, e allora lì gli uomini o la gente si ritrova e continua così la messa, continua così al momento di fraternità. Noi non ce l'abbiamo in paese un bar, e allora non offendiamo nessuno, non facciamo concorrenza a nessuno. Allora mettiamo fuori il caffè, il tè, i biscotti e il vino bianco, ecco, così che ci si può soffermare un momento di fraternità per condividere, non scappare subito a casa. E questa è una cosa buona, so, un prete americano che era venuto una volta in un paese dove mi trovavo prima, diceva che là in America è l'obbligo, dopo la messa si passa sotto la chiesa dove c'hanno l'aula e lì le donne preparano il caffè, fanno e si fermano ancora tutti per stare un po' insieme. Da altre parti fanno anche il pranzo insieme. Dove le persone fanno un lungo tragitto per andare alla chiesa, che camminano ore o fanno un'ora di macchina, ecco, si fermano e approfittano, come stanno facendo adesso, non so, i rumeni a Trento che vengono da tutto il Trentino per la messa, si fermano quelle altre 2 o 3 ore, parlano insieme e mangiano insieme. O come facciamo anche noi a Konya, quando vado in Turchia, la maggior parte di quelli che vengono alla messa hanno fatto minimo 1 ora di tram, più 1/4 d'ora prima per arrivare al tram e 10 minuti dopo dalla stazione del tram a venire alla chiesa. Quindi hanno impiegato 1 ora e mezza, altrettanto a ritornare. Allora si fa a 1 ora che vada bene per loro, così si prevede anche il pranzo insieme. E quello, o quelli quando c'è qualcuno che abita vicino, portano loro le pentole. E se no, si compra dai negozi che ci sono lì nelle vicinanze, ma si sta insieme con l'1 ora e mezza, 2, per godere un po' la fraternità che la celebrazione ha sostenuto e alimentato in maniera spirituale. Poi tutto, di solito, almeno noi, ma anche in tante altre chiese, viene concluso con un canto finale, che può essere lodevolmente anche un canto alla Madonna, che è la prima maestra di preghiera, la prima presente sempre, credo, alle celebrazioni degli Apostoli. Sia lodato Gesù Cristo.